Infatti con questa giornata di spiritualità chiudiamo il ciclo delle giornate di spiritualità di quest'anno 2016-2017. Poi a fine giornata vi dirò qualcosa sulla programmazione dell'anno prossimo, perché stiamo pensando il programma dell'anno prossimo, quindi vi dirò un po' su cosa potrebbero così vertere gli incontri del prossimo anno. Intanto chiudiamo il cerchio, ecco, e lo facciamo con tre brani tratti dal Vangelo di Giovanni. So che ci sono delle persone nuove tra di noi, quindi recupero soltanto la grande tematica. Quest'anno ci siamo fermati sulle, diciamo, le guarigioni di Gesù, Gesù che guarisce, quindi di conseguenza compie anche dei miracoli, cercando così di abbiamo cercato di sottolineare il fatto che Gesù, quando compie guarigioni e miracoli, in realtà compie qualcosa di molto più profondo, non si ferma a una mera guarigione fisica, ecco. Quindi sono testi, quelli che abbiamo approfondito e quelli che vedremo oggi in particolare, sono testi profondamente simbolici. Il brano di questa mattina sarà Giovanni 5, 1-18, il brano della guarigione dello storpio alla piscina probatica o di Bezzata. E nel pomeriggio invece il grande miracolo, ecco, della guarigione del cieco nato. Due episodi molto significativi che andrebbero letti un po' con la chiave di lettura che ho cercato di fornire durante l'anno, quindi chi ha frequentato tutto il corso avrà ormai chiaramente presente, ecco, la password, ecco, per entrare in questi brani, ma cercheremo di delineare aspetti anche interessanti anche oggi. Per affrontare il tema del mattino, quindi Giovanni 5, 1-18, però devo servirmi di un altro episodio, diciamo, straordinario, miracoloso, ma io quando uso miracoloso o miracolo lo uso sempre con un po' di timore, perché io non credo ai miracoli, ecco, questo va, io lo devo dire, ecco, no? Quindi no, non credo a nessun tipo di miracoli, né quelli tratti nei Vangeli, né quelli che avvengono così nei santuari mariani, anche. Ma questo è un altro discorso che andremo a approfondire magari una volta, ecco. Quindi quello che vorrei passare è appunto con miracolo qualcosa di molto più profondo, molto più intenso. E il primo grande miracolo che compare nel Vangelo di Giovanni, lo sapete, lo troviamo nel capitolo 2, quindi Giovanni 2, 1-12, e l'episodio della trasformazione dell'acqua in vino, detto anche miracolo di Cana. Quindi Giovanni 2 ci servirà come propedeutica, ecco, per affrontare Giovanni 5. Giovanni 2 lo leggo, le nozze di Cana, quindi siamo dal versetto 1 proprio al versetto 12. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono, tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto scese a Cafarnao insieme a sua madre e i suoi fratelli e i suoi discepoli, e là rimase pochi giorni. La scienza biblica è concorde nell'affermare che in realtà, come tanti altri episodi, in Giovanni in particolare, questo evento di Cana in realtà è molto molto difficile che sia storicamente plausibile. Quindi mi spiace smontare, ecco, così il romanticismo di molti, ma probabilmente questo miracolo non è mai avvenuto storicamente. Però a noi serve perché ha un messaggio teologico molto forte e molto interessante. Siamo a Cana. Cana è un piccolo villaggio a pochi chilometri da Nazareth, che è stato in Terra Santa molto molto spesso. Si va a fare un salto a Cana, c'è una chiesa francescana, ho ritenuto da francescane, così, che è dove si ricorda questo evento. Ma andiamo al significato profondo. Siamo all'inizio del Vangelo in realtà, quindi siamo all'inizio dell'attività pubblica di Gesù. Giovanni vuole rispondere ad una domanda capitale. Con questo episodio Giovanni vuole rispondere a questa domanda: chi è Dio? Chi è Dio? Questa è la domanda a cui vuole rispondere. Giovanni già nel prologo al versetto 18 ha detto: Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito lui lo ha rivelato. Potrebbe letteralmente sarebbe: lui ce ne ha fatto l'esegesi. Quindi Giovanni sta dicendo: per sapere chi è Dio guardiamo, ascoltiamo ciò che Gesù dice e fa. Cioè, grazie a Gesù sappiamo chi è Dio. Allora, chi è Dio a Cana? Cioè, attraverso questo episodio di Gesù, Giovanni vuole dirsi: ecco, questo è Dio. O se vogliamo, Giovanni comincia a rivelare qualcosa di Dio. E lo fa attraverso questo episodio di per sé molto strano. Cioè, Dio è colui che durante una festa dà 750 litri di vino, più o meno. Capite che è un Dio un po' strano, ma è questo che vuole comunicare Giovanni. Il nostro Dio è il Dio della festa. Il vino, bisognerebbe essere medio orientale, essere contemporanei di Gesù per capire cos'è il vino. Il vino è un simbolo importantissimo nella scrittura in particolare. Il vino rallegra il cuore dell'uomo, il vino è segno di festa, è segno di gioia. Ecco, Dio è questo, Dio è quello che... Dio è festa, dona vino, cioè dona gioia, dona festa, dona... Questo è Dio. Perché dicevo all'inizio che non è plausibile storicamente questo episodio? Le feste in Medio Oriente duravano, le feste di nozze, questa è una festa di un matrimonio, duravano 8 ore, 6 ore, no? Duravano una settimana. Ora capite che qui siamo verso la fine, ma voi potete pensate questa gente che una settimana che beve, quindi saranno altro che quasi in coma etilico, no? Voi potete pensare che Maria si prende ancora la briga a dire: guarda, gli mancano il vino, e Gesù dice: ma mamma, è anche ora, cioè è una settimana che beve. Quindi non possiamo pensare che sennò è un'istigazione al suicidio, ecco, quello di Maria quando dice non hanno più vino. Quindi c'è qualcosa d'altro sotto, capite? Non può essere un evento storico, ecco. Quindi possiamo dire, all'inizio del Vangelo, Cana, l'episodio di Cana è una sorta di autopresentazione di Dio. Ecco, Dio si autopresenta. Ed è scandalosamente diversa questa presentazione da quello che l'uomo si è da sempre immaginato. Ora, questo mancare il vino, cosa significa? Possiamo dire, la festa di nozze è la nostra vita. La vita dovrebbe essere una festa. Siamo chiamati alla festa, siamo chiamati alla felicità, siamo chiamati al compimento del cuore. In questa festa viene a mancare il vino, cioè l'amore. Il vino è spirito. È lo spirito dell'amore, ovviamente. Ciò che rende bella. Ecco, l'amore, cos'è l'amore? L'amore è ciò che rende bella la vita. Il vino, è vero, pensate, una festa di nozze potrebbe anche non esserci il vino, ma che festa sarebbe? Allora potremmo dire che il vino è il superfluo necessario. È il superfluo, se ne può fare meno, ma necessario. Non c'è festa senza vino. Non c'è nella vita l'amore, fuori di metafora, il vino, scusate, l'amore nella vita è il superfluo necessario. Si può vivere senza amore. C'è un mondo che vive senza amore. Si può anche invecchiare senza amore. Ma come invecchi? Cioè, che vita è quella senza l'amore? Allora, viene a mancare il superfluo necessario. Ma se viene a mancare l'amore, tutto cade, tutto si annacqua, tutto si tinge di tristezza. Che senso ha vivere? Saremo condannati alla rassegnazione. Ecco, Maria vede e dice: fate quello che vi dirà. Vorrei solo farvi notare una cosa. Qui Maria, siamo al capitolo 2, Maria non dirà più nulla ai discepoli, ai suoi figli. Ha aperto la bocca una volta in tutto il Vangelo di Giovanni, rivolto ai suoi figli, quindi a noi. E qui mi fermo. No, adesso siamo all'ultimo incontro, possiamo anche permettersi di sorridere, ecco, no? Cioè, possiamo dire che si è rifatta bene, la Madonna, cioè, no? Ha detto una parola nel Vangelo, adesso non smette più di parlare, ecco, e questo è un disastro. Comunque, cosa vuol dire fate quello che vi dirà? Gesù dice semplicemente: fate la sua parola, cioè fate il suo Vangelo, vivete il suo Vangelo, fate come vi dirà. E cosa ci dice Gesù? Gesù non ci dice qualcosa, Gesù è la parola, è il Vangelo. Quindi Maria ci sta dicendo: vuoi tornare a una vita in pienezza, cioè una vita felice, compiuta? Vuoi che la tua vita sia inzuppata, imbevuta da questo vino, barra spirito, barra amore? Allora vivi il Vangelo, è tutto lì. Dette una parola, ama, ama. Quindi possiamo dire che l'episodio di Cana è rivelazione di Dio. Dio è appunto questo, la fonte dell'amore, la fonte della gioia, della festa. E siamo in un contesto di nozze, quindi è un Dio che vuole unirci a nozze con Lui. Le nozze, no, ormai anche questo è un simbolo che abbiamo perso, a noi le nozze ormai non dice più niente in realtà, il matrimonio, noi. Però nella scrittura, nella Bibbia, come il vino, il matrimonio ha un simbolismo impressionante. Pensate quante volte ci si rifà alle nozze. Le nozze, cosa fanno le nozze? Uniscono i due diventano una cosa sola. Quindi questo è un Dio che ci invita all'unione con Lui affinché possiamo diventare una cosa sola con Lui, divini. Quindi da una parte c'è questo Dio che si sta autorivelando, dall'altra c'è l'autorivelazione dell'uomo. Qui a Cana impariamo veramente chi è l'uomo. L'uomo è questa storia che ha bisogno soltanto dell'amore, in fondo, per poter vivere in pienezza, nel compimento, nella gioia. Cioè è chiamato soltanto ad amare, in fondo. Ma sperimenta continuamente che questo amore è difficile, non lo possediamo in qualche modo, no? va attinto. Ecco, questo è un verbo importante in Cana, va attinto. Ora, il simbolismo, dicevo che è tutto simbolico, possiamo dire, questo episodio. Gesù invita, o meglio, Giovanni ci dice che in questa sala da pranzo, da nozze, ecco, ci sono 6 giare di pietra. Recupero soltanto alcuni simbolismi che possono essere interessanti. Anzitutto sono 6, e 6 è un numero importante perché indica la massima imperfezione. Tutto ciò che sei è segno di imperfezione massima, cioè di proprio incompiutezza massima. Perché? Perché il numero più vicino al 7, che è la perfezione, è il compimento, quindi, no? Segna l'imperfezione massima, il 6. Quindi sono 6 giare di pietra. Ma la pietra cosa ricorda? Ma innanzitutto è molto fredda, pesante, fredda, ma è un chiaro rimando per Giovanni alle tavole della legge che Mosè scolpì in cima al Sinai. Cosa vuole dirci Giovanni? Che per quanto l'uomo si sforzi di osservare la legge, i comandamenti, i precetti, i dettami, è tutto inutile. Cioè Giovanni ci sta dicendo che il compimento del cuore, la felicità, la realizzazione dell'uomo non potrà mai consistere nell'osservare una legge, anche se divina, anche se santa. L'osservanza di una legge non ha mai salvato nessuno, capite? Non basta osservare i 10 comandamenti per salvarsi, cioè per essere felici in maniera piena. Inoltre queste sei giare di pietra servivano per la purificazione dei giudei. Cosa ci sta dicendo Giovanni? Una cosa interessante è che l'uomo religioso, quello che si purifica, quello che sta attento, quello che fa i sacrifici, quello che fa tanti fioretti, che vive la vita religiosa, ecco, questo tipo di uomo non avrà mai il cuore compiuto, perché non è la religione che ti realizza. Se tu ci riuscissi anche a farlo, ecco, avresti comunque un cuore di pietra. Infatti il grande desiderio dei profeti era che Dio trasformasse il cuore di pietra in cuore di carne. Ezechiele. Quindi, vedete, quando Giovanni, siamo all'inizio del Vangelo e ci sta facendo fare questa trasformazione, questa metamorfosi, questa conversione proprio, no? Come poter giungere alla pienezza del cuore? Non attraverso la religione, o se vogliamo la religiosità, attraverso i riti, i culti, attraverso i precetti, attraverso l'osservanza. È tutto inutile, dice Gesù in Giovanni. Non è questo. C'è bisogno di essere raggiunti da un vino nuovo, un vino nuovo. Abbiamo bisogno di qualcuno che trasformi. Capite? Qui siamo veramente al centro di una tematica che è presente in tutti i Vangeli, che abbiamo anche sottolineato tante volte nel nostro percorso, ma qui siamo veramente al centro del Vangelo. Cioè il Vangelo, il compimento del cuore, non potrà mai essere sforzo umano, religioso, cultuale, rituale, dogmatico. Non può. È opera dell'amore, è opera di un dono, è opera dell'opera di un altro, a patto che lo lasciamo operare in noi. Infatti cosa comanda Gesù? Di riempire le anfore, a questo punto le anfore vuote, è simbolo anche della nostra umanità, non siamo noi, e comanda che siano riempite d'acqua. Cos'è l'acqua? L'acqua è un altro simbolo importante, è in una parte simbolo della vita, quindi della nostra umanità. E cos'è l'acqua? L'acqua è la cosa più semplice e umile che esista in natura. Quindi è essenziale, ma al tempo stesso di una semplicità sconcertante. Infatti dice riempite d'acqua le anfore. È come se Gesù ci dicesse: dammi la tua umanità, dammi la tua povertà, dammi quello che sei in fondo, riempi la tua vita di quello che sei, vivi la tua vita per quello che è, anche se a volte è acqua torbida, anche se è un po' sporca, anche se per te è nulla, anche se per te è la cosa più banale che esista, riempila. Capite? Da parte nostra l'unica cosa che viene richiesta è vivere la nostra umanità. Non ci viene chiesto altro. Sii te stesso, con tutte le tue zone d'ombra, con tutta la tua fragilità, ma con tutta la tua bellezza, la tua ricchezza, i tuoi doni. Vivi. Non frustrarti perché non riesci, perché non sei buono, perché non sei santo. Lascia perdere, dice Dio. Vivi quello che sei. Riempi d'acqua. Dammi quello che sei. e lui trasformerà la mia povertà in vino eccellente. Quindi capite, è interessante questo episodio proprio. Non ci si salva da soli, cioè non il compimento del cuore, la realizzazione non è opera nostra, ma al tempo stesso è tutta opera nostra. Agostino dice: Dio che ti ha creato senza di te non può salvarti senza di te. Cioè quello che noi siamo chiamati a dare, vivere, è la nostra umanità, ma tutta la nostra umanità, ma proprio tutta. Anche le parti più, le zone più umbratile, quelle che a noi non piacciono, quelle che vorremmo non avere, accettiamole, viviamole. Dio trasformerà. Ecco, se accettiamo questo, allora la nostra vita veramente si trasforma in festa. Allora chi è Dio? La risposta a questa domanda di Giovanni, chi è Dio? Dio è il Dio della festa, che vuole la mia felicità. Non è un Dio geloso, è un Dio che non vuole sacrifici da me. Questa è una cosa impressionante, che purtroppo è passata. Dio non vuole sacrifici da me, non vuole una tristezza un po'. Quanta tristezza, no, nel cristianesimo anche. Ecco, non vuole questo. Il nostro Dio è il Dio della festa, della gioia, del compimento. Il nostro è un Dio a cui sta più a cuore la felicità dell'uomo che la sua fedeltà. Non vuole uomini e donne fedeli, vuole soltanto figli felici. Non vuole figli che si sacrifichino. La categoria del sacrificio è saltata con Gesù di Nazareth, basta. Un Dio che vuole sacrifici da parte dell'uomo è un dittatore insano. Con Gesù salta la categoria del sacrificio. Riempi di umanità la tua giara, cioè riempi, vivi la tua vita, dai spazio a Dio, all'amore, perché possa trasformare. Ed è molto interessante questo trasformare, non ha cambiato, non cambia l'acqua in vino, trasforma l'acqua, perché avesse cambiato, avrebbe buttato via l'acqua e messo il vino. E questo è, penso che sia importantissimo, cioè Dio non butta via niente di noi. Il nostro Dio è un Dio che non butta, non getta via nulla di noi. La nostra umanità non va buttata, perché Dio non ha figli da perdere. Trasforma. L'amore trasforma, non cambia. Cioè parte dalla mia materia prima, per quanto zozza possa essere, la trasforma. Sono tutto io quello che... alla fine sarò sempre io quello, non sarò un altro. Quando uno dice Dio mi ha cambiato, stiamo attenti. Oppure, a questo vale anche nel rapporto interpersonale, se un rapporto d'amore... Quando uno dice all'altro tu mi hai cambiato, povero te, vuol dire che ti ha distrutto, capite? C'è una bella immagine di Isaia, no? Del vasaio col vaso. Cioè il vasaio modella il vaso, ma quando questo vaso non si sta formando, non è che butta via tutto e ne prende un altro. Rimodella quello, l'amore rimodella, l'amore trasforma, l'amore ha pazienza, con lo stesso materiale. Non possiamo buttare via gli amori cosa che accade molto spesso, no? Cioè, vedete questa logica, la logica dell'amore è molto diversa dalla logica del mondo. L'amore butta via, getta. L'amore conserva, recupera, trasforma, ha pazienza, rimodella. Ecco, trasforma l'acqua in vino, perché la festa possa compiersi. Quindi il compimento del cuore non sta nella via della religiosità, del precetto, dell'assolvere, neanche quella del sacrificio, neanche quella dell'osservanza, neanche l'olocausto, cioè la distruzione di parti di sé. E quindi penso che sia un episodio importante questo, il fatto che sia posto al secondo capitolo, quindi all'inizio del Vangelo, vuole darci una sorta di chiave di lettura per leggere tutto il Vangelo. Mi veniva in mente, mentre parlavo del vaso, sapete la tecnica del kintsugi, no? Del giapponese, tecnica antichissima degli imperatori che avevano col vaso e il lame un rapporto molto particolare, no? Quando un vaso si rompeva, i grandi vasi giapponesi, quindi di inestimabile valore imperiale, quando si rompevano, si frantumavano, non gettavano via, rimettevano insieme e incollavano i pezzi attraverso l'oro, in modo che alla fine il vaso era impreziosito dall'oro, e quindi si vede tutto l'oro che è proprio il collante tra le due parti rotte. Ecco, Dio in qualche modo compie questo con noi, non ci butta via, ma impreziosisce le nostre ferite, proprio mettendoci ancora della preziosità sua. Quindi alla fine, più siamo rotti, più siamo belli, perché più oro abbiamo. Più siamo frantumati, se ci lasciamo raggiungere dalla sua trasformazione, dal suo amore, più siamo preziosi. Ecco perché non c'è nulla da buttare via. Nella logica di Dio, più siamo spezzati, più siamo belli. Se accettiamo di fare dei nostri limiti il luogo dell'abbraccio, del perdono e della misericordia. Questo dovrebbe valere anche nei nostri rapporti con gli altri. Se le nostre relazioni, per quanto frantumate, per quanto spaccate, per quanto rotte, ecco, le facessimo diventare luoghi di perdono, di misericordia, di abbraccio, alla fine avremmo veramente delle storie preziosissime. L'alternativa è gettare via. Ecco, questo per introdurci al brano di Giovanni 5, quindi siamo soltanto tre capitoli dopo, no, meno due capitoli. Ecco, un altro simbolo di Cana ancora, è interessante come inizia l'episodio, tre giorni dopo, è il terzo giorno, è il giorno della risurrezione, il giorno del compimento, della festa, ecco, no? Ora abbiamo un altro episodio, anche qui chi è stato a Gerusalemme. Quindi vedete che è indispensabile a questo punto andare a Gerusalemme o in Israele, però solo accompagnati da me, quindi non si può andare con altri. No, perché se siamo lì, almeno io vi spiego queste cose qua. Quando si è a Gerusalemme si dedica una giornata alla cosiddetta via dolorosa, che poi non ha nulla di storico neanche quella, perché la via Crucis, sapete che è un'invenzione medievale, ecco, non ha nulla di originale la via Crucis. e di conseguenza anche questo percorso è abbastanza così fittizio. Ma si inizia questa Via Dolorosa da un sito interessante, archeologicamente interessante, che è la piscina appunto di Bezzata o Bezzata. È vicino questo sito a una chiesa oggi, che è detta chiesa di Sant'Anna, tenuta dai padri bianchi, dove si pensa che Maria stesse lì, fosse vissuta i primi anni assieme a suo papà e a sua mamma. Ma anche qui non è, possiamo dire, no, perché qualcuno dice che sia in realtà vissuta ad Efeso, poi... Comunque, vi leggo il testo. Dopo questi fatti ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Bezzata, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato, non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito, non peccare più perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose di sabato, ma Gesù disse loro: «Il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco». Per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio. Vi faccio notare che se avete un'edizione, l'ultima, del 2008, quindi l'ultima traduzione, viene saltato un versetto. Infatti il 4 non c'è, è posto tra parentesi. E il versetto 4 è quello che dice che si agita l'acqua ogni volta che... e si pensava che fosse un angelo che agitasse l'acqua, queste cose qua. E perché sto saltato? Perché ormai gli studiosi dicono che è assodato che questo versetto non è canonico, cioè non è giovanneo, non è del Vangelo, è stato aggiunto soltanto più tardi. Quindi è un versetto spurio, si dice, quindi è messo da parte. Però questo non inficia ovviamente il nostro discorso. Abbiamo detto, siamo vicini al Tempio di Gerusalemme. Voi sapete che il Tempio era un luogo, fino all'anno 70 d.C., anno della distruzione del Tempio, era un luogo fondamentale per la religione giudaica, per gli ebrei. Perché? Perché nel Tempio c'è Dio. Lì abita Dio. Nella Sancta Sanctorum, nel Santo dei Santi, cioè nella parte più interna del Tempio, lì, in questa stanza vuota, nel Secondo Tempio, in questa stanza vuota, dimorava Dio. La Shekinah, la gloria di Dio era lì dentro. Il problema è che tutto questo poi ha cessato di essere poi con la distruzione del 70. Comunque, per il giudeo, per il pio ebreo, il tempio era tutto, perché lì vi era la presenza di Dio. Il tempio di Gerusalemme contava tantissime porte, una di queste era la porta delle pecore. Perché porta delle pecore? Perché da lì passavano le pecore, passavano gli animali atti al sacrificio. Ora, tenete conto che il Tempio di Gerusalemme, dicono gli storici, era un bailamme di persone, di... non so, avete qualche... non so se vi ricordate qualche film su Gesù di Nazareth, ogni tanto si vede, no? La vita, la confusione che c'è in questo tempio, gente che andava, che veniva, che comprava, che smerciava, che uccideva, ecco, questa grande macellazione di capri, di pecore, di agnelli, c'era questo commercio impressionante. E gli storici dicono che c'erano circa 2000 persone che prestavano servizio al tempio, 2000, senza contare chi andava al tempio a sacrificare. Perché bisognava sacrificare? Capite, questa idea del sacrificio è fondamentale, perché c'era questa idea, ma non è che se la sono inventati gli ebrei questa cosa, è parola di Dio. Cioè, se voi leggete Esodo, Levitico, no, la Torah, si dice che non puoi presentarti a Dio a mani vuote. Lui è felice, no, è contento se gli presti un sacrificio, un olocausto. Quindi devi sgozzare degli animali, il sangue che cola da questo sgozzamento va poi bruciato assieme ai resti, versato sull'altare, e poi i resti dell'animale bruciati in olocausto, in modo che, no, i profumi, questa cosa, facessero piacere a Dio. Questa è una mentalità che poi è andata a scemare, ovviamente, anche nell'Antico Testamento, ma nella Torah è fortissima. Non puoi presentarti a Mes a mani vuote, quindi la gente che andava a unirsi in qualche modo al divino, perché entravano nel Tempio, potevano farlo soltanto con l'offerta di capi da sgozzare, da sacrificare, da fare l'olocausto, oppure i poveri che non potevano permettersi animali di grossa taglia, bastava colombe o questi piccoli di piccola taglia, ecco. Però vedete, è interessante come questa idea del sacrificio gradito a Dio è rimasta ancora oggi. Non siamo guariti, Gesù l'ha buttato via. Lo vedremo adesso. E noi l'abbiamo recuperato in pieno. Pensate alla categoria del sacrificio, quanto è cara ancora al cristianesimo. Bisogna sacrificarsi per Dio. O pensate a quella teologia malata, che fortunatamente sta in qualche modo chiudendosi, che vede nella croce di Gesù un sacrificio. Cioè, Gesù si è sacrificato per i nostri peccati, per la nostra salvezza. Ma questa è tremendo, questa idea. Oppure pensare la messa, l'Eucaristia, meglio, come sacrificio. Infatti si parla ancora di sacrificio eucaristico. Ma questo è follia. Pensate, non so, oggi ci facevo caso mentre leggevo, no? Quante volte accogli questo sacrificio, no? E questo sacrificio a te gradito, e salga, no? Per questo sacrificio, sacrificio, sacrificio. Ma non tiene più, non ha più senso. Perché sacrificare, ma anche nella nostra mentalità comune, questo sacrificare, che senso ha? Un amore non può sacrificare, ma neanche un genitore può. Io spero che un genitore non si sacrifichi per un figlio, perché sacrificare vuol dire togliere qualcosa di sé a favore di qualcosa di prezioso. Io ho sacrificato la vita per te. E chi te l'ha chiesto? Io ti chiedevo al massimo di amarmi, non di sacrificare la vita. Invece questa idea, sacrificio vuol dire togliere qualcosa di prezioso per te, ma non è, chi ama non toglie nulla. Chi ama si edifica, chi ama costruisce se stesso, donando anche qualcosa di sé ovviamente, ma donando per una vita, non togliendo qualcosa, capite? Questa idea del sacrificio, noi siamo vittime ancora della mentalità perversa dell'Antico Testamento. Ebbene, fatto sta che da quella porta passavano gli animali per essere sacrificati, perché si pensava che Dio godesse in qualche modo. Ma pensate questo, gli animalisti oggi, no, sarebbero, avrebbero fatto lì sit-in, no, del, ma chi sei tu Dio che vuoi il sacrificio di questi? Erano milioni di capri sotto la Pasqua. Giuseppe Flavio, che racconta queste cose, diceva che sotto la Pasqua erano migliaia e migliaia di capi di bestiame che venivano sgozzati, litri di sangue sugli altari, litri, litri. Ma perché? Ma possiamo pensare che Dio godesse di queste cose? Un Dio Moloch, no? Che gode di queste cose, ma non il Dio di Gesù Cristo. Ecco, allora c'era e c'è purtroppo ancora questa mentalità per cui per potersi unire a Dio, ecco il Tempio, per potersi unire a Dio occorreva sacrificare. Gesù dice no. Matteo 9,13 Gesù dice: andate dunque e imparate cosa significhi misericordia io voglio e non sacrificio. Vedete? Non è un caso che Gesù dirà in Giovanni 10, quindi 5 capitoli dopo: io sono la porta delle pecore. Vedete? Qui Gesù è vicino alla porta delle pecore per dire: io sono la porta delle pecore. Quindi se ci si vuole unire a Dio, si passi attraverso di me, cioè il Vangelo, l'amore. Non c'è altro modo per potersi unire a Dio, neanche sacrificare o sacrificandosi, ma soltanto l'amore. Io sono la porta delle pecore. Poco prima viene detto che sotto i portici il Tempio di Gerusalemme aveva due grandi porticati, il portico regale e il portico di Salomone. Ecco, il testo dice: giaceva sotto uno di questi portici un gran numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici, cioè tutta l'umanità. Sono io questo. L'uomo è ferito, è fragile, ovviamente. Quindi vicino alla porta c'è un'umanità cieca che non sa dove andare, paralitica, che è bloccata a terra da chissà quali sensi di colpa, schiacciata a terra perché sta perdendo la linfa vitale. Ed è interessante questo episodio perché questo uomo, che a questo punto è un simbolo di tutta l'umanità, questo paralitico non è un paralitico, e l'umanità che in questo stato di secchezza, questo stato di prostrazione, di fatica, di fragilità, si trova tra il tempio, dove potrebbe unirsi a Dio, e la piscina, dove potrebbe guarire. È a metà. Interessante. Cioè, tra l'altro c'è un passo dell'Antico Testamento in cui si dice chiaramente che gli handicappati, quindi gli storpi, i paralitici, che aveva qualche menomazione fisica, non poteva entrare in rapporto al Tempio, cioè tradotto, a Dio non ci si può unire se si ha qualche difetto fisico. Questo è l'Antico Testamento, lo dice. Quindi soltanto i sani potevano avvicinarsi. Quindi questo uomo, questa umanità ferita, è tra il tempio e la piscina. Ma non può andare né nel tempio per il suo stato fisico, ma non può entrare neanche nella piscina, perché non c'è nessuno che ve lo conduca. dagli estremi. Interessante anche il testo come inizia. Il primo versetto dice: vi fu una festa dei giudei. Interessante, dei giudei. Ma quale festa può esserci? Cioè, la festa dei giudei vuol dire che è una festa religiosa, ovviamente, no? Ma voi potete pensare, dice Giovanni, che Dio possa fare festa se anche solo un suo figlio ne è escluso? Infatti è dei giudei, quelli che pensavano appunto che qualcuno doveva comunque esserne escluso. Allora Giovanni ci sta dicendo, o meglio Gesù in Giovanni ci sta dicendo, che nella festa di Dio non può esserci nessuno escluso, nessuno, per quanto la vita lo abbia ferito, per quanto questo uomo possa aver peccato, possa aver essersi infangato. Capite? Gesù in Giovanni ci sta dicendo che non c'è nulla dell'umano che possa espropriarci di far festa con Dio, cioè della festa con Dio. Non c'è nulla, nulla. Queste malattie, cieco, zoppo, paralitico, sono malattie interiori, ovviamente. Ecco, non c'è nessuna malattia che possa escluderci dalla festa. Non può. Però vi faccio notare che dopo 2000 anni di cristianesimo c'è ancora qualcosina che può separare qualcuno dalla festa. Pensate ai divorziati e sposati, per accostarsi alla comunione, no? Qui non stiamo a contarcela, è questa. Cioè c'è ancora qualcuno che è escluso dalla festa. Ma è questione di tempo, penso. Ecco, questa è una possibile prima lettura, cioè anche qui non c'è nulla di così peccaminoso che possa escluderci da un abbraccio dell'amore. Nulla. Eppure questo uomo era lì da 38 anni. 38, vedremo il numero simbolico. È una generazione era 40. Quindi è una vita che vive, in realtà. Una seconda lettura possibile di questo testo e partire dal nome Bezzata. E per fare questo mi servo soltanto di una vedete, questa parola ebraica è composta. Giovanni gioca molto su queste cose, Noi purtroppo nella traduzione queste finezze le perdiamo, però io credo che una fede adulta in qualche modo abbia bisogno di approfondire un po' di più anche il testo, ecco. Bezzata è composto, quel termine, da due parole ebraiche, Bet, scritto Bet, Bait sarebbe, e poi l'altra Hasta, misericordia, amore. Bet lo trovate ad esempio ancora oggi in molti luoghi a Gerusalemme, no? Pensate Bet Shean oppure Betlem. Bet vuol dire casa, quindi qui siamo nella casa della misericordia, dell'amore, della carità. È interessante che si chiami così questo luogo. Ecco, nei pressi di questa casa della misericordia si trovano esclusi, emarginati e feriti dalla vita. Capite che tenete conto che Giovanni scrive 100 anni dopo Cristo, quindi siamo molto in là, ormai la Chiesa si è formata. Giovanni sta pensando alla Chiesa, Bezzatà è la Chiesa. E presso la Chiesa vi è una moltitudine di feriti, cioè l'umanità è di casa, nella casa dell'amore, nella Chiesa, capite? È proprio la loro casa, la nostra casa, è la Chiesa, perché la Chiesa dovrebbe essere la casa della misericordia, del recupero, dell'accoglienza, del rialzare, dovrebbe essere questo. È un po' l'ospedale da campo amato da Francesco. Ora, misericordia ha come termine, non so se c'è. No, non c'è. Comunque, misericordia ha come radice un termine, rechem, che indica utero. Questa è la radice di misericordia, utero. Allora, che cos'è la misericordia nel Vangelo di Giovanni? E la sollecitudine materna, quindi la Chiesa dovrebbe essere questo luogo materno dove si prestano le cure per questa umanità ferita. Essere misericordiosi significa essere attenti all'altro, compassionevoli come una madre nei riguardi di un figlio. Misericordia. Si dice che questa piscina chiamata Bezzatà, quindi giocate sempre, Giovanni usa soltanto, qui siamo veramente nel simbolo pieno, ecco, nella metafora. In questa piscina ci sono 5 portici. Voi sapete, la gematria, non so se sapete cosa sia, è un sistema ebraico di numerologia che studia le parole ebraiche, ovviamente assegnando a ciascuna un numero, un valore numerico. Quindi ogni parola ha un numero corrispondente. Da qui poi la Kabbalah ha tirato su un sistema grandioso, ecco, no? Quindi ad ogni parola ebraica, ogni lettera ebraica corrisponde un numero. Ora, il 5 ha un... è corrispondente a una lettera, la quinta lettera dell'alfabeto ebraico, He. Provate a guardare, il primo è il numero romano, il nostro, arabo, non è in realtà. Guardate il segno ebraico, la He, è una sorta di finestra, una finestra aperta, dove passa luce e aria. La Chiesa, questa piscina, che la casa della misericordia dovrebbe essere, per Giovanni, che la Chiesa, dovrebbe essere realtà aperta dove passa continuamente aria, sole, luce. Giovanni 13 lo dirà, Gesù in Giovanni 13 dirà, da questo tutti sapranno che siete i miei discepoli se avrete amore gli uni per gli altri. Ciò che contraddistingue la Chiesa e chi vi vive, ovviamente, è l'amore misericordioso, materno verso gli altri. E questo che distingue il cristiano dagli altri. Altrimenti da cos'è? Da un dogma, da una... È questo che ci distingue? No. È l'amore. Ora qui si parla di qualcuno, questo tipo che avrebbe dovuto si parla di qualcuno che avrebbe dovuto condurre questo disgraziato dentro la vasca. Però il nostro infermo, dice il testo, non ha nessuno che lo immerga per sperimentare la guarigione. Allora vedete cosa ci sta dicendo Giovanni, una cosa bellissima. Sta aspettando qualcuno che lo immerga nella misericordia per poterlo fare rinascere. Giovanni ci sta dicendo che l'altro è motivo della mia guarigione. Il tu è il compimento dell'essere. È l'altro che mi fa guarire. E la relazione con l'altro. Se io escludo l'altro, io rimango a terra, schiacciato nel mio male. Per questo che l'egoismo, l'incentramento nell'ego, è la morte. Matteo 7, 12 dice: tutto quanto volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. È bello questo testo. Cosa si sta dicendo Gesù e Giovanni con questo brano? Che la questione per poter guarire dalla propria infermità non è attendere passivamente qualcuno che mi guarisca. Non è questione di questo attendeva l'angelo, cioè, ma farsi angelo per qualcuno. Questo disgraziato stava in attesa di qualcuno, ma da 38 anni non c'è nessuno. E Gesù gli dice: tutto quello che vuoi che gli altri facciano a te, tu fallo a loro. Cioè la mia paralisi guarisce quando comincio a curare la paralisi di qualcuno. Il mio rinsecchirmi guarirà donando acqua per poter rinascere a chi mi sta accanto. Capite? È interessante questo. Gesù è venuto a dirci che ciascuno di noi possiede un potere inaudito, quello di trasmettere agli altri una forza capace di trasformarli, di estirparli dalla paralisi. Padre Marillion, che è un grande autore spirituale francese, era, mi pare che sia morto, padre Marino, un gesuita, diceva: dire a qualcuno ti amo significa essere ambizioso per lui. È molto bello, eh? Cosa vuol dire? Vuol dire ridargli il potere di esprimersi nel pieno delle sue possibilità. Dire ti amo e rimetterlo in piedi, cioè riportare alla pienezza tutta la potenzialità che questo si portava dentro. Gesù ha guardato questo uomo con uno sguardo tale d'amore da fargli sperimentare la sua straordinaria specificità e il suo immenso valore. Gesù guardava le persone così. Capite? Gesù, attraverso il suo amore, rimetteva gli altri in piedi, ma non per via di miracolo, per questo che dico che il miracolo non esiste. Il miracolo è far sperimentare all'altro le potenzialità che ha dentro lui. Non esiste il miracolo dall'alto, questo dovremmo mettercelo in testa noi cristiani. Cioè un Dio miracolista, io non lo accetto, ma un Dio che amandomi rimette in moto tutte le mie energie interiori, tutte le mie possibilità, questo sì, questo si chiama amore, questo si chiama amore. Amore non è uno schiocco di dita. Infatti guardate, è strano, questo disgraziato è 38 anni che è lì, una vita, dice Giovanni. Ma è possibile che Gesù gli dica, senti, ma vuoi guarire? Ma come voglio guarire? Mi prendi in giro? Sono qui che 38 anni che cerco di entrare in questa vasca miracolosa, perché è ritenuto miracolosa, ma non c'è nessuno che mi... Allora, o Gesù, visto che non lo è, allora deve farlo, ecco, no? No, è molto profonda la domanda. La questione è questa, che occorre voler guarire. Non basta affidarsi passivamente ad un altro per poter guarire. Ma questo vale nella medicina, pensate nel rapporto con Dio. Non basta fidarsi a un medico per curarsi. Il malato è responsabile del proprio stato. Il medico, il terapeuta, sono accompagnatori nel processo di guarigione. Credere il contrario, che l'altro può fare tutto e io posso in qualche modo esimermi dalla guarigione, cosa produrrà? Produrrà questo stato di prostrazione nella miseria per 38 anni. Gesù a questo tale dice, prendi su il tuo lettuccio. È bellissimo questo. Cioè non accomodarti sulla tua malattia. Diventa responsabile, non lasciarti portare, ma porta la tua malattia. Guardate, a proposito di quella scienza della Kabbalah, 38 è formato da 30 più 8, 30 è espresso da quel segno, che sembra, guardatelo bene quel segno di 30, è l'Amed, è quasi un pungolo, c'è un manico e poi un pungolo. Poi c'è l'otto, che questa volta è chiuso, come un recinto. È interessante. Questi pungoli venivano usati per spingere avanti gli animali, no? Per pungolarli e muoverli. Het è una barriera, una siepe, un recinto, con la funzione di delimitare. Ecco, 38 anni. Indica che sotto l'azione dell'amore è stato liberato dall'influenza delle forze del mondo per essere introdotto nell'intimità con Dio. Chiudo con la citazione di un testo di Ansel Grun, interessante, proprio su questo aspetto, che il rapporto con Dio non può essere mai un aspetto miracolista, non attendiamo miracoli da Dio. L'unico miracolo è poter rinascere dal centro, dal nucleo di noi stessi. Questo è il miracolo. Rimetterci in moto. Abbiamo bisogno di amori e di un amore che ci pungoli, ecco, e ci rimette in moto, giocando su questo centro incandescente che ci portiamo dentro, che è lo spirito che è dentro di noi. Porta il tuo lettuccio, basta, non permettere che sia lui a portare te, la tua malattia, ecco. Ognuno ha le sue malattie interiori, ecco. E qui credo che veramente Gesù tutte le persone che ha incontrato li ha messi in condizione di entrare in contatto col loro centro e di rimettersi in piedi da sole. Un Dio che agisce dall'alto è un burattinaio. Un Dio che fa cadere la sua grazia dall'alto, il miracolo, non è una bella cosa. Perché non è dignitoso per l'uomo. Grun scrive: ci sono malati che non hanno più bisogno di lottare, altri se ne prendono cura e si occupano di loro, ricadono nell'atteggiamento infantile nel quale la madre provvede a tutto, rinunciando a se stessi. Ponendo questa domanda, Gesù si rivolge all'io malato ancora prima di curare il corpo. Vuole che il malato riprenda il controllo prima di poter riprendere la sua strada in direzione degli altri esseri umani. Dobbiamo rialzarci con la nostra mancanza di sicurezze e la nostra inibizione per proseguire la strada. Ritornare a star bene non vuol dire fare sparire semplicemente le nostre paralisi, i nostri handicap, ma porci di fronte a essi in un'altra maniera. Bisogna portarli sotto il braccio come un giaciglio, allora l'insicurezza non ci incatenerà più. Avanzeremo nella vita con essa, senza che ci impedisca di vivere. L'uomo del nostro racconto l'ha capito molto bene. Subito l'uomo fu guarito e prendendo il suo giaciglio se ne andò. Il suo incontro con Gesù ha rinforzato la sua volontà di vivere. Gesù non l'ha immerso nella piscina, ma l'ha messo in contatto con se stesso. Molto bello questo. Non si dice che Gesù l'abbia buttato nella piscina. Cioè Gesù non è quell'uomo che aspettava da 38 anni questo qui. Ha detto: tu puoi rialzarti, tu. Entra in contatto non con la piscina, col centro più intimo di te. Tu puoi farlo. L'ha messo in contatto con quella fonte che esiste in lui, che possiede abbastanza energia da farli tenere alla vita. Farli tenere alla vita. Vuoi guarire? Allora, e questa è la domanda che Gesù pone a noi. Vuoi guarire veramente? E noi a volte ci affidiamo troppo agli altri per guarire. Aspettiamo sempre che siano gli altri a guarire le nostre malattie interiori. No. Rientra in te stesso, il cielo comincia in te, lì incontrerai Dio e allora potrai ricominciare la strada. Bene, scusate se ho parlato troppo, ma erano due brani. Bene, allora a meno un quarto c'è il pranzo. E alle 2:30 ci ritroviamo qui per il prossimo brano. Nel frattempo, se sono insorte alcune domande, interrogativi, perplessità, ve le scrivete e non durerà molto il commento del pomeriggio, avremo un po' di tempo per riprendere queste tematiche.